Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Insomma, siamo sempre attivi per grazia di Dio, no? Per cui, dico, delle volte, cioè, mamma mia, che stanchezze addosso, dico, guarda, è meglio patire le stanchezze che le malattie, no? Quindi dico, è meglio, dico, patire continuamente la stanchezza per il, magari, il troppo lavoro, che dover stare magari infermi nel letto che non si può più far niente, no? Per cui rendiamo grazie a Dio finché ci fa trottare, almeno avremo da offrire la stanchezza del trotto,
Giusto.
È vero?
Giusto,
che,
giusto.
San Massimiliano dice così, dice consumarmi per te, solamente per te. Allora dico, se noi ci consumiamo, perché questa, stare attenti alle parole, no? Se tu ti consumi per l'Immacolata, al giudizio non trovano niente da dire, perché sei consumata, che cosa trova da dire il Signore se non trova niente? Sei consumata per amore dell'Immacolata, per amore di Dio. Qui il segreto è consumarsi, perché tutto ciò che non è consumato bisogna render conto perché non l'abbiamo consumato. Se che hai fatto dei talenti, dei sotterrati, dovevi consumare, cioè dovevi utilizzarli. E vabbè, Anna, allora oggi abbiamo delle letture, abbiamo tante belle cose. Io ho anche la possibilità di leggere qualcosa di Don Dolindo riguardo alle acque, per cui dal libro del profeta Ezechiele, che naturalmente è molto interessante. Io direi che conviene iniziare subito.
Subito, bene, sì, è bene, allora procedere. Allora il Signore invia i suoi profeti tra gli israeliti deportati per tener viva la speranza della liberazione, della ricostruzione della città e del tempio. Ezechiele viene condotto in visione all'ingresso del tempio. Egli vede le acque che sgorgano dal lato destro della porta orientale crescere velocemente e produrre una fertilità straordinaria nella regione che attraversano. Le acque salutari simboleggiano la sacra scrittura che sgorga solo dalla Chiesa, oppure le acque della grazia che vengono da Gesù, scaturito dal Tempio Immacolato di Maria Santissima. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso Oriente, poiché la facciata del Tempio era verso Oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse, «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano. E là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina.
Frutti come alimento e foglie come medicina, per cui vedete, le foglie servono come medicina. Quante gli erboristi verranno, conoscono tutte le proprietà delle foglie, che non si sono fatte a caso, no? Sono state create da Dio. Comunque io vorrei leggervi allora quello che scrive Don Dolindo, perché essendo il tutto è simbolico, vero? Queste acque che portano il bene, l'acqua della grazia soprattutto, ecco, noi sappiamo. Qui direi di leggere, io leggo integralmente perché è troppo interessante. Ora, la visione delle acque e il suo profondo significato, la pace nel mondo, uguaglianza di giustizia e di carità. L'acqua che scaturisce disseta, monda, risana e feconda, è sempre nelle scritture simbolo della grazia di Dio. Il Signore stesso si chiamò fonte di acqua viva in Geremia. Hanno abbandonato me, fonte di acqua viva, per scavarsi delle cisterne, che poi sono anche screpolate, fra l'altro, no? E Gesù Cristo promise quest'acqua viva a chiunque avrebbe avuto sete di Lui, Giovanni. Sotto questo simbolo, l'angelo mostra al profeta la pienezza della grazia che avrebbe restaurato la Chiesa e le nazioni, e gliela mostra in quattro successivi e crescenti tratti, che da un rigagnolo giungono fino ad essere un fiume abbondante. La visione è tutta simbolica e profetica e non allude neppure lontanamente all'acqua corrente che serviva a ripulire il tempio del sangue delle vittime immolate. Ezechiele fu ricondotto dall'angelo verso la porta orientale della casa di Dio e vide di sotto alla soglia della porta sacra, scaturire delle acque che scorrevano verso il lato destro del tempio, in direzione sud-est, cioè verso il Mar Morto. Uscì fuori il recinto del luogo sacro per la porta settentrionale, girò attorno alle mura, ritornò alla porta orientale dal di fuori e vide che le acque scorrevano anche fuori dal recinto. L'angelo misurò 1000 cubiti del corso di quest'acqua ed ordinò al profeta di attraversarlo. Lo attraversò e l'acqua gli arrivava fino al malleolo. Misurò altri 1000 cubiti e passando l'acqua gli arrivava fino al ginocchio. Ne misero altri 1000 e l'acqua giungeva ai reni. Ne misero altri 1000 e l'acqua non poteva più guadare perché era divenuto un torrente profondo. L'angelo richiamò l'attenzione del profeta su questo fatto meraviglioso dicendogli: certamente tu hai veduto, o figliolo dell'uomo, e così dicendogli lo ricondusse lungo le rive del torrente che s'era fermato. Ed esse erano lussureggianti per una grande quantità di alberi che in poco tempo vi erano cresciuti. Erano alberi, come è detto, come è stato detto prima, che non perdevano mai le foglie e non mancavano mai di frutti, dandoli ogni mese. I frutti poi servivano per cibo e le foglie per medicina. Le acque, scendendo verso il confine orientale, entravano nel Mar Morto e lo risanavano facendolo popolare di pesci. Voi sapete che nel Mar Morto pesci non ce ne sono, c'è una forte concentrazione di sale che non può vivere nessun pesce. Questo mare, chiamato così perché dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra, non ha più esseri viventi nonostante che in esso si riversi il Giordano. Veniva risanato dal torrente che fluiva dal santuario e sulle sue rive. Pensate un po', cioè, sembra che proprio sotto il Mar Morto ci sia Sodoma e Gomorra. Allora, veniva risanato dal torrente che fluiva al santuario, dunque da Engaddi verso l'estrema parte orientale ed Engallim verso la opposta parte settentrionale, si fermavano numerosi pescatori ad raccogliervi il pesce e ad asciugarvi le reti. I pesci erano abbondanti e di moltissime specie, come i pesci del Mar Grande, ossia del Mediterraneo. Solo dove le acque del Mar Morto si impantanavano lungo le rive, il torrente che sgorgava dal tempio non portava il risanamento, ma esse servivano di saline o, come dice il testo ebraico, erano abbandonate al sale, rimanendo incapaci di vita e semplicemente come riserve di sale. Tutto nella scena descritta è simbolo. Tutta questa scena è un simbolo mirabile. Il Tempio è figura certissima del corpo di Gesù Cristo, secondo la sua stessa parola. L'acqua che sgorga dal lato destro del Tempio è l'acqua che scaturì dal suo cuore. La lanciata, vero? Ecco, ferito, dal suo cuore ferito dalla lanciata avuta a destra, acqua di grazia che egli ci donò morendo per noi. Il torrente che quest'acqua forma scaturisce per la porta orientale, simbolo di Maria Santissima, perché egli per Maria ci dona la grazia. Pensate che bello. I quattro tratti di acqua che diventano sempre più profondi significano il crescere della Chiesa che, cominciata come un piccolo rigagnolo nei primi tempi, diventa un fiume negli ultimi tempi, significano anche il crescere della grazia nelle anime. Queste, sotto il suo influsso, cominciano col dare i primi passi nelle vie di Dio. Poi crescono nei gradi dell'orazione, poi si purificano nei lombi, ossia in tutto ciò che è carnale e materiale, e infine giungono all'eterna gloria, fiume sconfinato di amore. Acque salutari di vita sono le sacre scritture che possono scaturire solo dalla Chiesa, come dice Sant'Ambrogio. Chi si ferma al loro senso letterale passa solo col piede in questo fiume di vita. Chi ne considera il senso morale vi passa con le ginocchia, mamma mia, che spiegazioni, e vi attinge la vita dell'orazione, stando in ginocchio. Chi ne considera il senso mistico si eleva in Dio nella considerazione delle sue magnificenze e si trasumana giungendo fino alla contemplazione dei divini misteri, che sono profondità insondabili. le acque della grazia che vengono da Gesù Cristo scaturiscono per Maria, crescono nel percorso della vita della Chiesa e penetrano i cuori attraverso la parola di Dio, producono frutti abbondanti e perenni, giungono al mondo verso il Mar Morto, privo di ogni germe di vita e lo risanano, lasciando solo le paludi appantanate, simbolo dei superbi e degli eretici, appantanati nei loro pensieri e nei loro peccati. Negli ultimi tempi del mondo, quando la Chiesa risplenderà di vita novella nel Regno di Dio, le acque della grazia, della misericordia di Maria Santissima e della parola di Dio nelle Sacre Scritture saranno un fiume e la vita che daranno alle anime produrrà frutti perenni di virtù che saranno godimento vero nell'esilio temporale e medicina nelle debolezze della natura. I pescatori, cioè gli apostoli della verità, andranno su tutte le rive del mare del mondo, risanato dalla grazia, e raccoglieranno in grande abbondanza le anime di ogni ceto e di ogni condizione. È interessante, cioè, come Don Dolindo, non, diciamo, ogni parola gli dà un significato, vero? Abbondavano di pesci, sì, e li pescavano gli apostoli. L'intensità della vita spirituale produrrà la pace nelle nazioni, figurate dalle 12 tribù di Israele, e la pace sociale tra le genti, frutto della carità scambievole. Per questo il Signore, subito dopo la visione dell'acqua salutare che cresce, risana e feconda, parla dei confini del territorio delle 12 tribù e dell'abitazione pacifica che in essa avranno non solo i cittadini, ma anche gli stranieri uniti ai cittadini negli stessi sentimenti di fede. I confini delle nazioni saranno pacifici perché ben delineati e i cittadini vi avranno tutti ugualmente la loro porzione, in modo che non ci sarà più povertà, né vi potrà essere più lo sperpero della propria porzione, dato che la vita trascorrerà nella sobrietà e nel timore di Dio sotto la vera materna guida della Chiesa. Noi siamo dei grandi assetati della vita e dolorosamente pretendiamo di setarci alle salate acque del mondo, il quale è veramente come il Mar Morto. Abbiamo estremo bisogno delle acque vive che sgorgano solo dalla Chiesa, delle acque della misericordia, della grazia, della verità. La Chiesa è una fonte perché essa solo possiede Gesù Cristo per Maria Immacolata. Ma quando i pigmei della politica, che bello, i pigmei della politica, sì, perché sono dei nani e si sentono dei giganti, vero? Si sentono vatussi, vero? Che sono pigmei. Ma quando i pigmei della politica e della scienza terrena pretendono invaderla e sopraffarla e presumono aprire essi le fonti dissetanti, allora i popoli non sono fecondati dalla grazia, si azzuffano in guerre e dissensioni continue e si riducono nella più grande infelicità, come abbiamo visto e vediamo. Convertiamoci a Dio sinceramente, tutti, e ritorniamo alle fonti della Chiesa, ricacciando da noi tutta quella scoria di modernismo scellerato, che è la rovina delle menti e dei cuori, sottolineato, vero? Ed evidenziato con l'evidenziatore a tutti i colori, con i LED che si veda bene, no? Ricacciando da noi tutta quella scoria di modernismo scellerato che rovina delle menti e dei cuori. La Chiesa non ha bisogno di luce, poiché essa ne è fonte per Gesù Cristo e per lo Spirito Santo. Chi pretende di illuminarla con moccoli fumiganti del sapere umano, la ricolma di tenebre, che bella, eh? I moccoli, ogni tanto sbuca qualche moccolo, vero, che vuol illuminare la Chiesa, no? Ma è un moccolo fumigante, mamma mia. Dobbiamo ritornare alla semplicità della fede, ripulire tutto quello che la offusca, dobbiamo ritornare alla genuina parola di Dio, meditata coi lumi della Chiesa, e dobbiamo correre al Tempio per bere a questa fonte, che scaturisce cristallina dalla Sacra Liturgia e dalla vita della Chiesa. Non c'è altra salvezza per il mondo. La parola di Dio ci guiderà nella vita individuale e sociale e farà sorgere il regno dell'uguaglianza vera e sapiente fra tutti i poli, fra tutti i cittadini della stessa nazione, fra tutte le famiglie. I beni della terra saranno distribuiti inalienabilmente per città e per famiglie e costituiranno il mezzo per sostentare la vita. Il timore di Dio e l'osservanza della sua legge impediranno la loro dissipazione. Ogni famiglia avrà interesse a conservare il suo piccolo feudo, come i re hanno premura di custodire il loro trono. Non vi saranno più gli agglomerati mostruosi delle grandi città, ma i paeselli tranquilli, retti con la giustizia. Guardate che è profetico questo discorso qua, eh? Non tutti, poi pensate che se succede quello che Lucia, la Madonna, ha visto, vero, che la terra comincia a dondolare, voi vedete i grattacieli che si vantano di aver fatto tanti piani che finiscono a terra, è vero, e ci saranno questi paeselli, vero, ognuno avrà la sua terra, dovrà coltivare, questo veramente dà l'impressione di essere la spiegazione, infine il mio cuore immacolato trionferà, ma dovremmo tornare veramente a vivere questo tipo di vita. Non vi saranno più gli agglomerati mostruosi delle grandi città, ma i paeselli tranquilli, retti con la giustizia e la carità, e ricchi di risorse locali per tutto ciò che è indispensabile alla vita. Svanirà tutto ciò che è illusione della vita e che serve non a divertirla, ma a sconvolgerla. Si avrà più premura di formare i monumenti dello spirito che quelli di pietra. Le scienze e le arti fioriranno come nel tempo del loro massimo splendore intorno al Tempio del Signore. Le macchine mastodontiche e gli impianti delle industrie saranno sostituiti da modeste iniziative locali, evitando così la sopraproduzione che produce l'affamamento dei popoli e la tirannia di una vita materiale, più da schiavi che da creature ragionevoli di Dio, e che estingue quella dello spirito, semplice e lieta. Vi saranno ancora le paludi dell'umanità, senza dubbio, vi sarà ancora il male che sfugge al risanamento della grazia divina, e vi saranno ancora i cattivi, ma rimarranno ai margini della vita e serviranno solo per l'esercito della pazienza, per l'esercizio, scusate, della pazienza e della carità. Il Signore regnerà da sovrano nella Chiesa e dalle utopie degli uomini sostituirà l'ordinamento della sua sapienza e del suo amore, ridonandoci veramente la pace. Ed è terminato. Hai sentito, Anna?
Che bello, sì, sto sentendo. Sì,
era un peccato, non mi sembrava...
Ah, sì.
È vero, perché sì. Poi dà questa spiegazione, no? Dice, ma cosa succederà, ma cosa succederà? Dico, imparate, vi conviene imparare a coltivare l'orto, così mangiate i cibi biologici, i frutti che vi faranno bene, le foglie che serviranno per curarvi, e tutta questa superbia umana, vero? Se pensiamo anche a medicine che ti sconquassano, no? Ti aggiustano da una parte e ti rovinano da quell'altra. Bisogna avere più fede. Poi sentiremo Gesù che guarisce, vero? Gesù che guarisce, quello là. Insomma, in pratica avremo abbastanza materia, vero, da meditare oggi, perché anche questa lettura che mostra, ecco, l'acqua che scende dal tempio, esce dalla chiesa, che risana, dice che risana, vuol dire che era tutto malato prima. Adesso noi, diciamo, siamo in una situazione di grande malattia, e diciamo, se il fumo di Satana è entrato anche nella chiesa, vuol dire che quando entra anche nella chiesa, vuol dire che siamo arrivati non alla frutta, ma siamo arrivati a un punto di rottura, dove poi bisogna cominciare da capo, facendo pulizia dall'interno verso l'esterno. E così vedremo e godremo questa, diciamo, questo evento, vero, di rinnovamento totale della vita cristiana, senza fantasie, ma vissuta con semplicità, vero, con umiltà e con tanta preghiera, perché servirà di più, servirà la nostra vita per glorificare Dio. E se pensiamo anche al santo curato d'Ars, vero, che in quel paese che lavoravano come i pazzi non raccoglievano niente perché tutto marciva, e alla Salette, dove ha detto: se non la smettete di offendere il Signore, marcirà tutto il raccolto, resterete senza niente da mangiare, no? Ma lì al curato d'Ars, dopo che lui ha convertito, diremo così, vero, il Signore si è servito di lui per convertire quel paese, ecco, avevano sovrabbondanza di raccolti, non sapevano più dove mettere le cose, il grano mai visto tanto, l'uva, grappoli che pesavano chili, le mucche che partorivano parti gemellari e non moriva nessun vitello, prima succedeva di tutto, le spighe vuote, l'uva malata, le mucche che partorivano i vitelli morti. E dopo che sta gente ha cominciato a pregare: cercate prima il regno dei cieli, il resto non serve neanche che me lo chiedate, ve lo do in sovrappiù, ma così in sovrappiù che non saprete neanche più dove metterlo. Capite? Ecco, questa è un'altra prova di quello che accade quando la grazia del Signore, l'acqua della grazia, inonda coloro che si fanno inondare, coloro che si fanno risanare, coloro che ammettono di essere bisognosi di essere risanati. E credo proprio nella Chiesa, dove si celebra la Santa Messa, dove ci sono i confessionali, vero, l'acqua della grazia, da dove esce? Dalla Chiesa. Pensate che noi siamo cattolici, vero, e dobbiamo pregare perché qualcuno vorrebbe farci morire evangelici o luterani, no? Ma noi non siamo disposti a morire da luterani, vogliamo morire da cattolici. E naturalmente dobbiamo pregare perché venga presto il trionfo del cuore immacolato e ci quieti tutti quanti con tutte le nostre, chiamiamole anche barbarie, ma diciamo con i grilli che abbiamo per la testa, noi che vogliamo fare. Vogliamo scoprire, vero, i pianeti lontani, vogliamo lanciare le persone fuori dall'atmosfera terrestre per vedere che cosa, che se pensiamo a Padre Pio che dice: io in un minuto secondo faccio due volte il giro del globo, no? Per cui la vita santa, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta, pensate quanti soldi si spendono per queste cose qua, mentre abbiamo poi sulla faccia della terra abbiamo guerre, abbiamo odio, abbiamo di tutto, fame, ingiustizie. Se mettessimo a posto i problemi dentro l'atmosfera sarebbe meglio che andare a cercarli fuori, no? Pensiamo che i problemi della terra si risolvano fuori dall'atmosfera, ma guarda un po', mistero, eh? Cari miei, non c'è mica da scherzare, sapete? Che qui in 448 ho letto l'altro giorno che Putin ha detto: se non la smettevate contro, quando c'era il problema della Crimea, dice: noi avevamo già pronti le testate atomiche per darvi una lezione, no? Per cui pensate un po' che bene che ci vogliamo, per cui da sotto il tempio non esce acqua che risana, ma qui escono missili, escono. Se non siamo capaci di andare d'accordo noi nelle nostre famiglie, come facciamo a pretendere di far andare d'accordo le nazioni quando un marito e una moglie divorziano, è vero? Quando si odiano, ma come si fa a pensare di mettere d'accordo le nazioni se non sei neanche capace di metterti d'accordo con la persona che gli hai giurato amore? Per cui andiamo, cioè bisogna risolvere il problema dalla radice, no? Ecco, se una signora berlinese, mi ricordo ancora, diceva così, diceva: anche le baruffe che si fanno in casa, vero? Le discussioni accese che si fanno in casa, vero? Sono scintille, vero? Però voi pensate, durante una giornata in tutto il mondo, tutte le beghe che ci sono, quante scintille sono? Sono un incendio. Le metti tutte insieme, sono un grande incendio. E dice, e questo incendio, diciamo, tutte queste scintille produrranno altre scintille ancora più grandi, no? Le guerre. Per cui, se ogni famiglia vive nella pace, dona pace. Se ogni famiglia è scintilla di guerra, poi si lamenta perché scoppiano le guerre. Lei accese anche tu con le tue micce, con le tue scintille. Anna, che dici?
È bello questo pensiero davvero della mancanza proprio di pace nella famiglia tra le due persone, cosa poi fa scatenare, cosa scaturisce anche da lì proprio un incendio, veramente. Che considerazione preziosa, davvero, Claudio.
Gli incendi, tu li poi con una cicca, tu incendi una foresta, no?
Sì. Una
scintilla, si dice, un cortocircuito, cos'è? Una scintilla, si è bruciata tutta la casa.
Certo.
Visto, un cortocircuito, vorrei che sia due fili che si toccano, mamma mia, si è bruciata tutta la casa.
È vero.
Difatti, i divorzi non è stata una scintilla che ha bruciato la famiglia. Noi le vogliamo ricomporre, in che maniera? Aggiustandole con lo spago?
Per carità. Sì,
no, non è possibile fare queste cose, no?
Okay.
E vabbè, allora Anna, io direi, cosa facciamo? Ci sarebbe anche il Salmo.
Due paroline, dai, sì.
Due paroline sul Salmo.
Dunque,
Dio è per noi rifugio e fortezza. Allora, tu senti sempre le persone che stamattina mi hanno telefonato: ah, cosa mi succederà oggi, perché devo andare qua e là, paure, spaventi, eccetera, eccetera. Ma guarda qua, dunque, Dio è per noi rifugio e fortezza, ma tu ci credi? E questo è il punto, cioè tu ti rifugi in Dio? Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce, per cui se è infallibile vuol dire che non può fallire, benedetto, quando leggi stai attento, no? Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Uè, sembra proprio la visione che ha avuto Lucia di Fatima, vero? Ha visto i mari che uscivano dalle loro sedi? Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba della nuova era, naturalmente di un tempo nuovo, ecco, per cui quelli che resteranno avranno la testa che funziona. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe, venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra, le vedremo, le cose tremende sulla terra, e lui è il Signore. E quando dice basta, basta, è giusto che sia basta, ci lascia fare perché ci ha dato la libertà. Ma quando noi cominciamo a scandalizzare i bambini, a guastare e calpestare i sacramenti, cari miei, io so che Padre Pio riferisce, dice, cioè Gesù mi dice che non riesce più a trattenere il braccio della giustizia del Padre. qui Gesù deve trattenere il braccio della giustizia del Padre, no? La Madonna dice: non riesco più a trattenere il braccio della giustizia di mio figlio. E noi continuiamo a tentare Dio e avanti tutta, praticamente non solo non mettiamo piede al freno, no, mettiamo il piede all'acceleratore. E in discesa non è che freniamo, no? Acceleriamo ancora di più perché vogliamo che lo schianto sia proprio quello che ci meritiamo. Non siamo come i Niniviti, non siamo disposti a pentirci, guardate, cioè, poi lo sentiremo anche nel Vangelo, no? Va e non peccare più perché non ti accada di peggio. Cosa significa? Che era conciato così perché aveva peccato, no? Ecco, il Signore l'ha guarito, ma ha detto non peccare più perché non ti accada di peggio di quello che hai avuto fino adesso, no? Qui adesso noi stiamo patendo, ma siccome non siamo disposti a smettere di peccare, addirittura vorremmo che il Signore ci perdonasse anche senza il pentimento, per cui sarebbe il contrario del dire non vai a non peccare più perché non ti accada di peggio. Questi non è che smetteranno di peccare anche se li perdoni, no? Per cui gli accadrà di peggio se fanno i sacrilegi. Bene, Anna, a te la parola.
Chiediamo allora una breve pausa musicale, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Ecco, Ave Maria.
Maria, grazie. Bene, proseguiamo con la lettura del Vangelo, Claudio.
Sì, 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 perché c'è parecchio da
da dire. Considerevole.
Sì, sì.
Gesù incontra presso la piscina Bezzatà un paralitico e lo guarisce all'istante. L'uomo recatosi al Tempio per ringraziare Dio della guarigione incontra nuovamente Gesù, che gli ricorda quanto sia più importante la salute dell'anima rispetto a quella del corpo. Anche noi, insegna Don Dolindo Ruotolo, siamo dolorosamente paralitici nell'anima e soggetti a mille miserie di infermità del corpo. Abbiamo anche noi però la nostra piscina probatica, il tribunale della penitenza, dove possiamo essere risanati. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù, infatti, si era allontanato, perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Allora proseguo con la lettura della meditazione. San Giovanni capitolo 5, sono a pagina 1723. La piscina, chiamata probatica dal greco, proprio perché serviva alla lavanda degli animali, era chiamata in ebraico Bezzaida, cioè casa di pesca, o secondo altri codici Bezzatà, casa nuova, o secondo altri Betesda, casa di misericordia. Era una piscina, una vasca, quindi non era acqua minerale ed aveva 5 porticati per ricoverarvi gli animali destinati al sacrificio. E poi, in questa circostanza solenne del miracolo, anche gli infermi. Il fatto miracoloso è ricordato al versetto 4, che i soliti ineffabili zuccherini moderni hanno tentato persino di relegare come un versetto interpolato, dimenticando il canone delle scritture, costituiva una di quelle figure profetiche che annunziavano il Redentore e la redenzione coi colori vivi della verità storica di un rito, come già si è accennato, e spiega perché Gesù abbia voluto compiervi un miracolo, annunzio della pienezza dei tempi, I disegni di Dio sono ammirabili. I portici della piscina raccoglievano gli animali destinati al sacrificio, ammantati di santificazione perché vittime. Era l'animalità nobilitata nell'immolazione e più nobilitata in colui che figurava. Agli animali vittime subentravano gli uomini, ridotti quasi animali per la colpa, vittime di espiazione anch'essi per le infermità corporali e figura del Redentore caricato dalle umane infermità. Le vittime lavate nella piscina figuravano la vittima innocente e quel lavacro ne proiettava quasi l'ombra santificante nelle acque. L'angelo scendeva dal cielo e muoveva l'acqua, completando quasi la figura profetica con questo intervento soprannaturale. La muoveva anche per purificarla dalle immondizie depositatevi dagli animali e per renderla figura dell'acqua monda che doveva risanare l'umanità. L'infermo, allora, figura dell'umanità inferma, vittima di espiazione, prostrata quasi a livello delle bestie per il peccato, scendeva nelle acque e, riacquistando la salute, figurava ed annunziava l'unica salvezza che doveva venire al mondo, l'unico ovile dei salvati nelle acque della grazia, l'unico mezzo di questa salvezza, che non ammette alcun duplicato né in altre sette, né, diciamo così, in altre piscine di misericordia, in altre religioni. Come si vede, la guarigione di un unico infermo e del primo che fosse disceso nell'acqua, lungi dall'apparire una stranezza, ha un grande e profondo significato. Il miracolo di Gesù, poi, fatto fuori l'ordine del miracolo stesso della piscina e la sua padronanza nel farlo, accostava la figura alla realtà e faceva coincidere l'ombra con la luce, dissipando l'ombra e manifestando la luce. L'anima rimane come statica e confusa innanzi alle meraviglie del pensiero divino, e i poveri intrugli dei critici e dei miscredenti appaiono come sgorbi di fanciullacci che per disegnare un occhio brillante fanno una macchia d'inchiostro e per tracciare un braccio teso tracciano uno stecco sottile con 5 filamenti sgorbiati. Gli infermi, pur sapendo che uno solo sarebbe stato il miracolato, accorrevano in grande numero ai portici della piscina, perché ognuno sperava d'essere il primo a discendervi. V'erano ammalati, ciechi, zoppi, paralitici, vera esposizione dell'umana miseria, la cui totalità, meno un solo privilegiato, veniva per ritornarsene delusa o al più confortata dalla gioia di aver assistito ad un miracolo. Gesù entrò nel recinto dei 5 portici della piscina. Salvatore divino, in mezzo all'umanità languente. Anche quei 5 portici delineavano l'ombra della salvezza, poiché significavano le 5 piaghe che gli avrebbe aperto nel suo corpo, rifugio di salute eterna per l'umana infermità. Entrò nei portici per far fluire dal suo cuore, ferito già dall'amore, la misericordia e la pace, e si fermò presso un povero paralitico che da 38 anni era infermo. Probabilmente da 38 anni andava alla piscina nella lontana speranza di guarire. Il poveretto, nei lunghi anni dell'attesa, aveva dovuto pregare e, non avendo nessuno che l'aiutasse, aveva dovuto rimettersi alla divina bontà. Può dedursi dal fatto che Gesù, non senza una profonda ragione, si fermò proprio vicino al suo lettuccio e guardatolo con infinita tenerezza per suscitargli in cuore la fede e la speranza e fargli rinnovare gli atti di fiducioso abbandono in Dio, gli disse: vuoi tu essere risanato? L'infermo, confidando nel Signore che gli facesse trovare un pietoso che l'aiutasse e confidando nella bontà di colui che l'interrogava, la cui carità gli traspariva dal volto, rispose: proprio per domandarne l'aiuto, io non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua è agitata, perché mentre io mi ci trascino, un altro scende prima di me. L'occhio illanguidito del poveretto si incontrò con quello di Gesù, fulgente di bontà divina. Si sentì confortato, confidò in lui, gli si abbandonò con grande fiducia, sperò che fosse giunto il momento della salvezza e gli si accese nel cuore, quasi senza che se ne accorgesse, la fede in Dio, mista al pentimento delle proprie colpe causa della sua infermità. In questi sentimenti sorgevano in lui quasi spontanei al riflesso della presenza di Gesù, come un fiore avvizzito che si ripiglia al fresco di una fontana e al caldo vivificante dei raggi del sole. L'anima sua si dilatava, sentiva una sicurezza gioconda di avere la grazia, sentiva un amore vivo per l'amabile personaggio che lo interrogava. Tutto questo lo preparò alla grazia e lo dispose a fare con cieco abbandono quello che egli gli avrebbe comandato. Gesù gli disse in tono di soave ma imperioso comando: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quel medesimo istante quell'uomo si sentì risanato, rinvigorito, fortificato e senza esitare si alzò, arrotolò il suo giaciglio, consistente in un materasso o in una combinazione di coperte e distese, se lo caricò sulle spalle e si avviò per andarsene. È stupefacente che quest'uomo, risanato per un miracolo così grande, non abbia avuto il pensiero di ringraziare colui che l'aveva guarito. È vero che Gesù si era subito allontanato, come detto al versetto 13, ed egli non lo conosceva, ma nel vedersi risanato non pensò neppure a rintracciarlo, né dette segni esterni di gioia. Questo ci rivela il suo carattere apatico, forse determinato dalla stessa paralisi di 38 anni, e ci fa intendere che forse, sentendosi risanato all'istante, non si alzò subito, ma volle prima persuadersi d'essere veramente capace di alzarsi. Può rilevarsi anche dalla circostanza che quel miracolo non produsse nessun movimento, né nel popolo né negli altri infermi, passando quasi inosservato. Gesù si allontanò per non suscitare scalpore tra la moltitudine e poté farlo agevolmente, perché il paralitico, forse l'ultimo arrivato, non avendo nessuno di famiglia che avesse potuto portarlo in tempo alla piscina, dovesse essere adagiato quasi alla periferia dei portici. Un unico infermo risanato nell'acqua simboleggiava, come si è già detto, l'umanità inferma che il Signore voleva risanare dalle ombre della morte. E Gesù volle risanare un unico infermo paralitico per abbracciare tutto l'uomo paralizzato dalla colpa. Egli dunque si allontanò non per mancanza di misericordia verso gli altri infermi, ma perché era venuto a compiere quella figura profetica della salvezza e non poteva compierla che in un unico infermo. Quando Gesù operò questo miracolo era giorno di sabato, perciò i giudei, cioè i membri del Sinedrio, vedendo quell'uomo che contro il precetto della legge portava un peso in giorno di sabato, lo redarguirono dicendogli: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose che colui che l'aveva guarito gliel'aveva detto. Se l'aveva guarito operando un miracolo così grande, evidentemente aveva anche il potere di dispensarlo da quella legge. Gli domandarono chi fosse colui che gli aveva ingiunto di prendere il letto, sospettando che fosse Gesù. Malignamente non gli chiesero chi l'avesse guarito, ma chi gli avesse fatto portare il letto, perché volevano dare importanza non al miracolo, ma alla supposta violazione della legge. Per il loro spirito gretto e cavilloso, quel grande miracolo rappresentava ben poco di fronte ad una violazione legale. Essi, poi, pur sospettando che Gesù avesse operato il miracolo, avrebbero voluto saperlo dall'infermo guarito, non per avere un testimone del prodigio, ma un testimone dell'accusa che intendevano fare al Redentore. Quell'uomo però se la cavò facilmente, dicendo che non sapeva chi fosse e non aveva avuto l'agio di accertarsene. La domanda ostile degli scribi e farisei richiamò la coscienza di quell'uomo sul miracolo che aveva avuto. Prima non vi aveva neppure riflettuto e gli era sembrato quasi un fatto normale. Perciò, risvegliato nella coscienza del beneficio avuto, sentì il bisogno di andare al Tempio per ringraziarvi il Signore. E fu là che si incontrò nuovamente con Gesù, il quale gli disse: «Eccoti guarito, non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio». Il peccato gli aveva procurato il malanno, e la ricaduta gli avrebbe procurato un malanno più grave e quello che era peggiore di qualunque infermità, l'eterna perdizione. Il misericordioso Signore l'aveva guarito nel corpo e volle guarirlo anche nell'anima. Andò di proposito nel Tempio, sapendo che lo avrebbe incontrato, e per una seconda volta gli domandò il concorso della sua volontà per guarire. Sotto i portici della piscina gli aveva detto: «Vuoi tu essere risanato?» ed aveva chiesto un atto della sua volontà per suscitargli nel cuore la fede. Nel Tempio gli richiese un atto di volontà ferma, di non peccare più, per risanarlo spiritualmente, e gli prospettò la possibilità di un peggiore castigo per indurvelo efficacemente. Anche noi, dolorosamente paralitici nell'anima e soggetti a mille miserie ed infermità nel corpo, abbiamo anche noi però la nostra piscina probatica, la casa della misericordia, il tribunale della penitenza, dove possiamo essere risanati, e i santuari della misericordia, dove pregando possiamo trovare grazia. Non bastano tuttavia le misericordie divine per risanarci, né bastano i meriti di Gesù Cristo che ce le hanno meritate. Occorre il concorso della nostra volontà, occorre il sacerdote che come angelo di Dio scuota la nostra insensibilità ed il nostro cuore, reso dal peccato come acqua stagnante, ed occorre Gesù che ci risani, facendoci sollevare il fardello delle nostre colpe con la penitenza e l'espiazione. Se non c'è il concorso della nostra volontà, l'aiuto del sacerdote e la nostra penitenza personale, invano si rimane nei portici, per così dire, della misericordia di Dio, come presumono fare i protestanti, e si rimangono miseramente adagiati nei loro peccati e languiscono nella loro paralisi interiore. per ottenere le grazie. Relative alla nostra vita corporale abbiamo tanti santuari, nei quali il Signore, per l'intercessione di Maria Santissima e dei Santi, elargisce le sue misericordie. Il santuario di Lourdes, per esempio, può considerarsi davvero come una piscina probatica, poiché anche là ci sono le acque della salute che, smosse per così dire dalla fede viva, diventano medicina per il corpo e risurrezione anche per l'anima. Santuario di misericordia può essere anche un'immagine sacra custodita nella nostra casa e molto più i luoghi destinati alla preghiera dalla Chiesa. Non viviamo come se fossimo abbandonati su questa terra o come se mancassimo di aiuti. Abbiamo fede e troveremo sempre pronta la bontà di Dio in ogni evenienza dolorosa della vita e in ogni miseria spirituale che ci affligge. Abbiamo l'anima dilatata in Dio e confidiamo nel suo aiuto, perché Egli non ci lascerà mai delusi, tanto per le necessità dell'anima quanto per quelle del corpo. Il peccato è la causa di tutte le nostre sventure ed è l'ostacolo più terribile a tutte le misericordie di Dio. Ci rimanga dunque scolpita nell'anima la parola di Gesù: non peccare più, perché non ti avvenga qualche cosa di peggio. La nostra situazione nel mondo subisce un tracollo ad ogni peccato che abbiamo la sventura di commettere. Un tracollo spirituale ed un tracollo temporale. Viviamo in grazia di Dio sempre. E quando abbiamo la sorte di riconquistare la vita dell'anima, non ce la facciamo sfuggire. E non siamo così stolti da barattarla per misere e vili soddisfazioni che dopo un attimo di illusione ci gettano nella più grande infelicità. Amen.
Quanta grazia, quanta acqua di grazia, vero? Quanta luce. E avere la spiegazione delle letture, perché la mattina uno va a messa, ascolta, però non capisce niente, si potrebbe dire, perché si legge parola di Dio, amen, avanti, e si va. Cioè, sapere pesare quelle parole, vedete, Don Dolindo, solo i santi sanno spiegare le cose sante, perché coloro che non sono santi spiegano ma in modo non santo, per cui non si capisce, oppure fanno confusione, si capisce meno di prima. Allora vediamo un po', ecco, la grazia, ecco, di poter ascoltare queste meditazioni e di poterle riascoltare sia sul sito delle suore, vero, della radio, sia su Stella Mattutina. Cioè, io so tante persone lo ascoltano la sera, lo ascoltano il giorno dopo quando hanno tempo, però hanno capito che è necessaria la meditazione, il capire queste cose. Ora, va e non peccare più perché non ti accada di peggio. Pensate che oggi cioè, insegnano che il Signore non castiga nessuno. Allora, se il Signore ha il potere di perdonare le offese, vuol dire che le offese sono rivolte a colui che le può perdonare, però diciamo che talvolta interviene proprio con queste cose per fermarti. Cioè, le malattie talvolta servono proprio per sono malattie di misericordia, sono castighi di misericordia. Pensate a Fatima, per esempio, che io, Fatima per me è una cosa immensa, però bisogna capirla. Pensate un po', Lucia, cioè qualcuno chiede a Lucia, dice: chiedi alla Madonna che mi guarisca. Sapete cosa ha risposto la Madonna? Non, digli che non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Che botta, eh? Dice: lo guarisco e quello comincia a fare i peccati un'altra volta, per cui lo lascio malato, così non può. Qui c'è la conferma: vai, non peccare più perché non ti accade di peggio. la Madonna dice: non ti posso guarire perché non si fida di te, sa che torneresti a peccare ed essere peggiore di prima, per cui la malattia serve da freno, perché tu non abbia la possibilità di aumentare i tuoi peccati. Pensa un po', ecco, questa è la pedagogia divina. Alla Maddalena dice: molto ti è perdonato perché molto hai amato, ma cari miei, qui adesso diciamo che balenano, li chiamiamo balenano, perché delle strane idee e dei strani pensieri, vero, dove vorremmo che poter continuare a peccare ottenendo la benedizione del Signore, e questo non è possibile. Va e non peccare più perché non ti accada di peggio. Questa è una frase, vero, che il Signore ha detto, ma ne ha dette anche delle altre, e che riguardano sempre, la parola di Dio dice: il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, per cui deve cambiare vita, non può continuare a sbagliare e avere la benedizione e dire: ma si continua, che tanto io ti perdono lo stesso. Questa è un'invenzione che non è divina, è un'invenzione umana, ma direi che è molto farcita di diabolico, perché porterebbe al sacrilegio, per cui non peccare più perché non ti accade di peggio, se fai sacrilegi ti accade di peggio. Allora, ma ce n'è una serie di frasi di Gesù Cristo che spiegano, ecco, quel che riguarda la misericordia di Dio, no? E in questo caso, ecco, abbiamo sentito come Don Dolindo l'ha spiegata bene, ecco, e abbiamo visto come l'uomo ingrato non si accorge neanche, cioè piglia tutto come se fosse, non so, il biglietto del tram, Allora poi l'ha ripreso al secondo giro nel Tempio e dice: va e non peccare più, per cui prima l'ha guarito, ma quello non ha capito il motivo per cui era conciato così. Adesso gliel'ha pure detto per rinfrescargli la memoria dei suoi peccati: va e non peccare più. Dice: come fa questo a sapere che io ho fatto tanti peccati? Perché non ti accada di peggio. Dice: questa è una cosa terribile. Ora, noi i peccati pensiamo che siano invenzioni dei preti, invece sono invenzioni di Satana, che ci ha invitato a ribelliarci a Dio, e noi siamo figli di Adamo e di Eva, e patiamo quel che patiamo non perché era un'idea dei preti il peccato originale, era un fatto che ci fa patire fino alla fine del mondo. Pensate un po', i peccati, che roba è, eh? E vabbè, Anna, c'è anche un bel fioretto, mi sembra, da leggere.
Sì, infatti, sì. Mentre San Patrizio si trovava ad annunciare la fede in Scozia, si trovò un giorno a parlare con il re della passione di Cristo. Ora, mentre predicava, si appoggiò ad un bastone che era solito portare in mano e inavvertitamente conficcò la punta nella fibbia della calzatura del re, forandogli il piede. Questi, però, credendo che il santo l'avesse fatto apposta e che senza quella ferita non potesse ricevere la fede di Cristo, il quale per la nostra salvezza volle essere forato nei piedi e nelle mani, tacque con grande riverenza e continuò ad ascoltarlo. Non appena San Patrizio se ne accorse, si stupì molto della perfezione del re, che si era mostrato così paziente ed umile. Quindi pregò Dio per lui, e questi fu subito guarito. Quanta umiltà, ma pensa, mamma mia.
San Patrizio, ecco, la pazienza. Dunque, domani è la vigilia della grande festa di San Giuseppe, vero? E bisogna continuare con la novena, chi non l'avesse fatta si ricordi che San Giuseppe è potentissimo presso Dio. E per cui prepariamoci, essendo vigilia della festa, è da fare anche vigilia, nel senso che si può festeggiare il giorno di San Giuseppe, ma il giorno della vigilia noi si faceva le vigilie, vero? Qui proprio per ricordare, per prepararci, ecco, ad ottenere le grazie da questo grande santo, che è protettore delle famiglie e protettore dei papà cristiani. Qui c'è tanto bisogno, l'umile San Giuseppe, che guarisca tanti padri che umili non sono, che resistono, che mandano magari a messa la moglie ma loro non ci vogliono andare, oppure se ci vanno gli pare di essere già santi perché ci vanno, ma grande umiltà, chiediamo l'umiltà, ecco, lo chiediamo per l'intercessione potente di San Giuseppe, l'umile servo del Signore. Ecco, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori, che avete visto che anche oggi abbiamo avuto l'antipasto, il primo, il secondo, la frutta, il dolce, l'amaro digestivo, abbiamo avuto tutto, eh? È vero, Anna?
Con abbondanza, sì, con abbondanza direi veramente.
Con abbondanza, ecco, abbondanza, beato, beato chi sa comprendere, beato chi sa far fruttificare anche questi semi di verità e di misericordia, e farli fruttificare.
Ci sarà, ecco, chiesto, sì, ci sarà chiesto conto anche di questo, sì.
Ecco, poi fra qualche giorno poi sarà l'annunciazione del Signore. Una volta c'erano più feste religiose perché c'era il grande richiamo alla religione, alla fede. Oggi c'è il richiamo alla produzione. Alla produzione di che cosa? Di disgrazie?
Peccati. E peccati. Io sento che anche addirittura, ma i campionati di calcio sono stati programmati, prossimi, che ne so, sentivo... in prossimità del Natale, in modo che così si farà, ecco.
Sì, sì, farà, Natale, Pasqua, sì, sì. E poi
intrappolati da queste cose, sì, sì, proprio
fatte. Ma è la strategia,
ma davvero.
No, ma siccome il cristiano non è un cristiano con radici profonde, è un bonaccione che pensa che tutto vada avanti senza anche un personale impegno di conoscenza, per cui non combatte contro l'errore, lo prende come cosa naturale, per cui è inerme,
certo.
E non reagisce. Ci possono togliere la fede, ma e invece non si deve far così. Quelli che hanno visto il film anche Cristiada, vero? Dei martiri messicani, che non lo fanno vedere in tutte le città, pensate un po', che dà fastidio, perché è un incitamento alla resistenza, a, diciamo, al mondo, ai principi di questo mondo, ai governanti di questo mondo, al pensiero, diciamo, avverso alla fede, alla verità, vero? Di coloro che vogliono governare il mondo perché credono di essere come Dio, e questo è Lucifero che crede di essere come Dio. Bene, allora, santa giornata a tutti, preghiamo sempre, stiamo uniti nella preghiera, nella fede, nella verità, e resistiamo ad ogni ombra di menzogna, di corruzione della verità. Ecco, bisogna conoscere e reagire. Ecco, se no ci danno da bere e da mangiare di tutto e noi mangiamo di tutto. Il cristiano è troppo debole, il cristiano di oggi, non sa niente, non sa manco il catechismo, non sa neanche i 10 comandamenti. Le nostre nonne con i fazzoletti legati sotto il mento, vero, sapevano tutto il catechismo a memoria. Adesso abbiamo tanti laureati e pochi laureolati. Ave Maria, santa giornata a tutti, da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.